Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate, sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout. Ritornano i giovedì dei bastioni di Orione dalle 20 alle 21. Trasmissione che si occupa degli avvenimenti internazionali, provando a sbrogliare la matassa, offrendovi un filo rosso di interpretazione di questa realtà estremamente complessa. Ciao Adriano, bentornato.
Buonasera. Buon anno a tutti.
Buon anno, sì.
Certo, perché non dirlo. In continuità con quello che raccontava prima Monica, devo dire, come ho detto a lei, che io ho assaggiato il brodo di Asakusa, quello, il quartiere a luci rosse di Tokyo, dove facevano quel bel brodino di cui parlava prima. Invece adesso andiamo in Sud America. Perché sta succedendo di tutto. Tra l'altro, Diego, che forse ci sente,
che ormai è diventato un ospite fisso, considerando quello che succede. Ciao Diego. Diciamo che ormai sei un ospite fisso, considerando insomma che l'America Latina ci dà sempre degli spunti.
Sì, oltretutto questi spunti sono già ampiamente presenti sia nel tuo libro sia nell'ultimo podcast che abbiamo fatto l'anno scorso, ormai quindi un mese fa, perché ci si poneva il dubbio, il dilemma, se sarebbe successo qualcosa a questa marea rosa, e ne sono successe di cose, a parte il golpe peruviano di cui avevamo parlato, ma che poi ha avuto degli sviluppi. Quello che è rimasto più impresso, e però adesso è già sparito da tutti i media mainstream, è stato l'ingresso di 4-5 mila bolsonaristi in una piazza di Niemeyer, che è veramente stato inconcepibile il contrasto tra il razionalismo di quella piazza e
la follia dei bolsonaristi.
La follia social dei bolsonaristi. Però non è che uno come Lula, scafato come un sindacalista che da 60 anni che fa politica, abbia lasciato lì quei quattro falabrac per due mesi in campeggio, perché poteva forse tornargli utile, sapendo che avrebbero fatto qualche stupidaggine e poi avrebbe avuto un ritorno lui.
O magari ha avuto anche delle garanzie da parte dei militari.
O dagli Stati Uniti.
Dagli Stati Uniti.
Ciao a tutti e due, buonasera di nuovo. È un piacere, insomma, iniziare l'anno sulle frequenze di Blackout insieme a voi. Un saluto anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando. E sì, effettivamente l'America Latina dà di che parlare, e in riferimento a quello con cui avevamo chiuso il 2022, cioè cosa succederà in questa nuova alta marea della marea rosa. E insomma, stiamo vedendo che ci sono delle sacudidas, come si dice in spagnolo, cioè dei movimenti importanti. E li abbiamo visti in Perù, ne parleremo più avanti. Sicuramente c'è qualcosa sul quale dobbiamo riflettere anche in Bolivia, del quale non si sta parlando, ma c'è qualcosa di importante su cui parlare anche la Bolivia. Dell'Argentina ne avevamo parlato, dicendo che appunto il 2023 sarebbe stato l'anno elettorale, e poi è arrivato l'8 gennaio in Brasile. Un 8 gennaio che insomma ci ha fatto ricordare chi era Jair Bolsonaro, se ce lo fossimo scordati, insomma. Dopo l'insediamento di Lula il primo di gennaio, molti forse avevano finalmente pensato di poter cambiare pagina, di poter voltare pagina, ma come avevamo detto proprio in questo spazio, ricordo con Alfredo, si diceva una cosa è Bolsonaro, una cosa è il bolsonarismo, no? È una specie di idra a sette teste, dove una volta tolta una, che in questo caso è Bolsonaro, l'animale, però il mostro, continua a camminare per conto suo, no? E quindi il bolsonarismo è vivo, è presente, e con o senza le direttive o la direzione di Bolsonaro, da capire quanto poi lui abbia partecipato direttamente o meno in queste azioni comunque è presente. Ci sono 50 milioni di persone che hanno votato Jair Bolsonaro e, come diceva un analista che ho ascoltato in questi giorni, se sommiamo chi non ha votato e chi ha votato Bolsonaro, più della metà della popolazione brasiliana non ha votato Lula. Quindi è falso dire che il Brasile appoggia Lula, perché in questo caso Lula ha vinto le elezioni, ma c'è una grossa fascia della popolazione che o ha votato Bolsonaro o non ha votato, e quindi non possiamo dire che appoggia Lula. Ed effettivamente abbiamo visto che dentro il sistema Stato ci sono degli elementi che quantomeno stanno osteggiando Lula. Dico quantomeno perché ci sono anche dei casi in cui si potrebbe parlare quasi di alto tradimento. Pensiamo per esempio a cosa ha fatto, meglio dire cosa non ha fatto la polizia di Brasilia durante i fatti dell'8 di gennaio. Ricordiamoci che Ibanez Rocha, che è il governatore dello Stato di Brasilia, il Brasile è uno Stato federale, 26 Stati più Brasilia, e praticamente ha lasciato fare questi terroristi, non li chiamerei manifestanti, li chiamerei assalitori, terroristi. E in Brasile per strada si dice i sostenitori di Bolsonaro vanno chiamati Bolso Minion, no? Sapete i Minion, quelli del cinema, no? Quindi vengono chiamati Bolso Minion, che hanno non solo sono entrati nella spianata dei tre poteri, no? Che poi è una zona molto piccola relativamente, se vogliamo, nel quale si trova il palazzo presidenziale, il congresso e il tribunale supremo, ma hanno proprio devastato tutto. Non lo chiamerei tentativo di colpo di Stato, perché in questo caso non c'è stato uno dei poteri che ha cercato di prendere, no, il sopravvento sugli altri. Questi assalitori hanno chiamato a gran voce il colpo di Stato, chiedendo appunto all'esercito di intervenire, ma non c'è stato nessun intervento da parte dell'esercito. Quindi qui si tratta proprio quasi di una dimostrazione di forza del movimento bolsonarista, che vuole dire a Lula: non è finita, hai vinto le elezioni, ma non è finita, noi siamo qui.
Sì, anche Lula dovrà fare i conti anche con un congresso in cui non ha la maggioranza, e dovrà fare i conti appunto, come dicevi, con una società che in fin dei conti è spaccata. Una cosa che insomma colpiva è la rappresentazione di questi personaggi che entravano lì nel palazzo presidenziale. La maggior parte erano maschi, bianchi,
attempati,
non giovanissimi. Quindi insomma c'è una società brasiliana che proprio è lontana mille miglia dall'idea di riconciliarsi con Lula e quello che Lula rappresenta.
Assolutamente, anche se dobbiamo dire che la risposta della democrazia brasiliana è stata inappuntabile, perché Lula non si è comportato da caudillo latinoamericano nella risposta a quanto successo, ma ha creato un gabinetto d'urgenza, ha convocato per il giorno dopo tutti i governatori dei 26 stati del Brasile, molti dei quali sono bolsonaristi, attenzione, molti dei quali sono vicini a Bolsonaro, e hanno percorso insieme anche ai rappresentanti del Congresso e del Tribunale Supremo, hanno percorso la spianata appunto della Piazza dei Tre Poteri, no? Una spianata che si usa per gli eventi importanti, non è una spianata che si utilizza tutti i giorni, no? E l'hanno percorsa proprio in questo segno di distensione e anche di unità, no? dei poteri dello Stato. Per esempio, altra cosa importante da sottolineare è stato Alexandre de Moraes, uno dei giudici del Supremo Tribunale, a decretare la sospensione per 90 giorni di Ibanez Rocha. Non è stato direttamente Lula, no? C'è stato un lavoro coordinato dei tre poteri, delle istituzioni che hanno condannato quanto successo e che democraticamente hanno attivato tutti i canali legali per punire tutte le persone che erano implicate. Ma, ripeto, siamo di fronte a persone che vivono fuori dalla realtà, così come Trump e Bolsonaro fondamentalmente, che non accettano la realtà dei fatti. Pensate che queste persone si trovavano dopo il 30 di ottobre a 9 chilometri dalla spianata dei tre poteri della capitale Brasilia, no? Questa opera architettonica di Oscar Niemeyer che ha fatto grandissime cose in tutto il Brasile, ma la cui il cui gioiello prezioso è stata sicuramente Brasilia. Si trovano a 9 chilometri dalla zona nella quale poi sono entrati, accampati di fronte a un quartiere militare, cioè accampati di fronte a una caserma. Okay? Da più di due mesi si trovavano lì e continuavano a chiedere a gran voce da più di due mesi un intervento militare, un colpo di Stato. L'esercito non li ascoltava, ma ovviamente non li ha neanche fatti sfollare. Quando sono intervenuti l'8 di gennaio, nel pomeriggio dell'8 di gennaio, e sono entrati accompagnati dalla polizia, e dopo aver distrutto tutto, ma sapete cosa hanno fatto? Non è che sono andati a casa, sono tornati all'accampamento.
Era ormai, cioè, casa loro.
Sono tornati all'accampamento e praticamente per la polizia non è stato difficile andare a prenderli. Cioè, voglio dire, non... a parte ovviamente è partita anche un'iniziativa interessante, l'uso buono dei social, no? Dove sì, siccome queste persone, come era successo anche a
Capitol Hill, tracce, no? Diciamo.
Si filmavano, facevano i video, facevano foto, lasciavano tracce, è stato anche abbastanza facile individuarli, ma la polizia poi è riuscita tranquillamente ad andare a prenderli in questo quartiere di fronte alla caserma, diciamo. Interessante, questo l'ho ascoltato da chi insomma è sul posto, ho ascoltato l'altro giorno un giornalista italiano molto riconosciuto, Emiliano Guanella, che sicuramente conoscete, che spiegava un aneddoto interessante per far capire come, a che punto, no, queste persone diciamo vivano fuori dalla realtà. Sono tornate appunto nell'accampamento e loro pensavano di essere al riparo, no? Perché dicevano, vabbè, certo, torniamo qui, stiamo qui. E la polizia, quando è andata a prenderli, diciamo, si è trovata di fronte ai militari che hanno detto: voi qui non avete autorità, questo è territorio soggetto all'autorità militare, quindi non potete intervenire. E quindi questi bolsonaristi si sentivano al sicuro. Il giorno dopo è stato emesso un mandato dal Tribunale Superiore che ha permesso alla polizia di poter entrare dentro lo spazio, diciamo, dentro la caserma militare e arrestare tutti questi geni, tutti questi scienziati che sono stati portati con decine di pullman in una zona adibita precisamente all'identificazione e poi al tramite, diciamo, accusa rispetto ai capi che gli vengono imputati.
Che hai visto su Twitter che ci sono state delle delazioni pure semplici di persone che conoscevano, alcuni che avevano fatto dei video e dicevano nome e cognome dove andarli a pescare.
Esatto. Sì, anche perché non li hanno fatti con profili falsi, cioè hanno fatti con i loro profili.
Sì, no, geniale. Appunto, a maggior ragione significa che c'è proprio una divisione, questi che si pensavano non solo forse impuniti, quanto essere nel giusto. La democrazia bolsonarista prevede che se perdo le elezioni io vado in piazza, mi riprendo il potere, cosa ho fatto di male? E dall'altra parte invece sono quelli giustamente sensibili, parte diciamo democratica del Brasile, che arrivavano anche alla delazione pur di farsi fuori questi qui. Però appunto rimane una forte divisione del paese.
Beh, rimane una fortissima divisione del paese e ricordiamo che queste persone, mentre si trovavano dentro gli spazi che poi hanno distrutto, distruggendo anche delle cose di valore inestimabile, quadri di Cavalcanti, di Portinari, un orologio del 1800 che era stato portato dal Portogallo nell'epoca ancora dell'impero brasiliano, cioè stiamo parlando appunto di distruzioni che una devastazione che veramente fa male al cuore. Queste persone gridavano gloria a Deus, cioè gloria a Dio, no? O dicevano tranquillamente: siamo venuti a salvare il Brasile. Cioè qui si parla di un fanatismo radicale, qui si parla di invasati in molti casi, ma non è da sottovalutare il fatto che appunto molte di queste persone bevano quotidianamente informazioni da canali Telegram, da circoli di WhatsApp, che fanno capo, non a tutte, ci mancherebbe altro, però a molte chiese evangeliche che hanno una forte presenza in tutto il paese e che sappiamo nel 2018 essere state quelle che avevano permesso a Bolsonaro di dare la zampata finale e di riuscire a vincere. Quindi c'è una destra fanatica, religiosa, molto vicina, vincolata a molte chiese evangeliche, perché sono diverse le chiese evangeliche, e che sostengono ancora Bolsonaro. E poi ovviamente c'è tutta quella parte del sistema industriale agropecuario che è vincolato tanto agli allevamenti come al mercato del legname, che si pensa siano anche questi gruppi che poi hanno finanziato queste persone che per mesi sono state lì davanti alla caserma a 9 chilometri dalla spianata dei Tre Poteri, perché in qualche modo queste persone dovevano poter sussistere in questi due mesi e soprattutto come hanno pagato il trasporto per arrivare fino lì. Quindi insomma c'è un paese diviso dove Lula, che dovrà cercare di portare fuori dalla fame, dalla miseria 33 milioni di persone, si scontrerà ancora per molto tempo con persone che vedono in lui il demonio. Io ricordo quando forse avevo parlato proprio con voi quando ero in Brasile a metà dell'anno scorso, che proprio nel periodo della campagna elettorale circolavano in questi Telegram di alcune chiese evangeliche dei video montati, sì, con degli audio dove si faceva dire a Lula, chiaramente, sì, prese parole di vari discorsi diversi, che lui era posseduto dal demonio.
Assolutamente credibile.
Cioè, ma assolutamente credibile, ma voglio dire, parliamo di questa roba qui. Cioè, non c'è un discorso di base intellettuale, no, di base c'è un discorso fanatico, poi utilizzato anche appunto da quelle oligarchie brasiliane che conosciamo bene e che vedevano in Bolsonaro il baluardo del capitalismo depredatorio, e che quindi ora si trovano un attimo sconcertati dai primi proclami di Lula che parla di deforestazione zero.
Infatti l'aspetto che sta emergendo adesso, al di là di contrastare questi esaltati, è appunto chi c'è dietro e chi li ha finanziati. Si parla di quasi, hanno individuato quasi un centinaio di aziende sempre nel settore agricolo, del legname, del latifondo, che hanno finanziato questa marea di persone che sono arrivate lì nella piazza del Planalto. Ma questo aspetto ci rimanda anche non solamente a una contrapposizione sociale, ma anche ai questi poteri, los poderes facticos, come dicono gli spagnoli, poteri, lo stato profondo che non accetta il passaggio democratico, che è fermo nel difendere i propri interessi e soprattutto che ha una visione anche del Brasile all'interno del sistema mondo, diciamo, completamente avulso da un contesto di relazioni commerciali aperti, di scambio e di crescita.
Beh, se non sai chi è stato, come dicono negli Stati Uniti, follow the money, e lì trovi il colpevole, no? Quindi infatti in questo momento quello che bisogna cercare di fare è appunto questo, seguire i soldi, no? Capire da dove sono arrivati i soldi. E adesso Bolsonaro è negli Stati Uniti e, come hai detto tu, questo rifiuto viene anche da un rifiuto di Bolsonaro che due giorni prima del passaggio di consegne se n'è andato negli Stati Uniti e quindi ha evitato questo passaggio liturgico della fascia presidenziale, che non è solo un gesto, ma lì si racchiude proprio il fatto di il presidente uscente che consegna la responsabilità del Brasile al presidente entrante, che ammette la sconfitta, che dà passo al futuro che deve arrivare. Evitando questo, Bolsonaro fondamentalmente, e senza dirlo, per evitare anche eventuali processi penali a suo carico, ha dato però man forte a quelli che sostenevano che appunto le elezioni fossero state una farsa, che l'esercito doveva intervenire per togliere questo posseduto dalla presidenza della Repubblica, e appunto oggi si capisce anche se eventualmente questa e questo assalto era stato previsto, si capisce anche perché Bolsonaro a questo punto se ne fosse andato negli Stati Uniti, se ne sia andato negli Stati Uniti proprio forse per evitare un vincolo diretto con quanto successo. Ricordiamoci però che non solo Ibanez Rocha, alleato di Bolsonaro, era e ancora governatore, anche se sospeso, del distretto federale di Brasilia, ma che il segretario della sicurezza del distretto federale di Brasilia non era niente di meno che l'ex ministro di giustizia di Bolsonaro, che si trovava negli Stati Uniti con Bolsonaro proprio mentre venivano assaltati i palazzi dei tre poteri. Quindi diciamo che tanti indizi portano verso Bolsonaro, non ci sono ancora prove, ma non so se lo sapete, siamo stati tra i primi, insomma, a dirlo, il nostro caro amico Alfredo, poi l'ho riportato anch'io sul Fatto Quotidiano, e in Spagna l'ho detto l'altro giorno, qui la notizia non è ancora arrivata. Una exit strategy di Bolsonaro per evitare di finire sotto processo in Brasile e forse in galera, rullo di tamburi, è quella di diventare italiano.
La cittadinanza italiana. Infatti, la cittadinanza veneta.
Infatti, sì. Esatto. Infatti i figli avevano già anticipato questa azione mettendo un dossier all'ambasciata dove chiedevano appunto la cittadinanza. Lui l'anno scorso, Bolsonaro, era diventato cittadino onorario di Anguillara Veneta e adesso sembra che proprio lo stesso Bolsonaro stia cercando di speditamente di ottenere la cittadinanza italiana, che potrebbe essere un salvagente non da poco nel momento in cui dovessero cominciare a piovere varie accuse. Poi bisognerà vedere se ci sono le condanne, però insomma, per evitare possibili problemi legali e quindi finire in una carcere tra qualche mese, una delle exit strategy potrebbe essere prendere proprio la nostra cittadinanza italiana.
Il governo che abbiamo, probabilmente lo accoglierebbero a braccia aperte.
Potrebbe suggerirla anche un altro presidente, c'è Castillo, che invece in Perù non riesce a sfangarla granché, e con lui anche però la popolazione civile, che non ne può più della sua vice e vorrebbe cacciare, anzi la vice è stata forse già citata come genocida, e ci sono stati 47 morti nei tumulti successivi al tentato golpe di Castillo e contemporaneamente la ripresa del potere di una destra inguardabile peruviana.
Un'altra frattura questa, oltre a quella di cui parlavamo prima in Brasile, questa peruviana, che probabilmente è una frattura storica fra la costa e la sierra, fra i creoli e i mestizos, che sembrano ricomporsi mai.
Ma certo, basta vedere chi sono i morti, basta vedere chi c'è di fronte alle bare, basta vedere quello che sta succedendo, insomma, le zone nelle quali sono successi i tumulti più gravi, l'avevamo detto, sono quelle zone che si riconoscono nella fisionomia del presidente Castillo, cioè un indigeno che viene dalle zone rurali, campesino, contadino, che arriva nel suo caso ad essere maestro e poi presidente, no? E che quindi riesce a uscire da quella rappresentazione della politica fatta solo di persone bianche che vengono dall'oligarchia, no? Dall'oligarchia limegna. Siamo a quasi 50 morti, come avete detto voi, la Procura Generale del Perù sta indagando, raccogliendo prove per capire se ci sono gli estremi per accusare di genocidio a Dina Boluarte, che ha compiuto da poco un mese come presidentessa della Repubblica. Ricorda molto la sua storia quella di Jeanine Agnes, che è in questo momento in carcere in Bolivia, che è in preda a delle proteste importanti, anche lì solo piccola parentesi, proteste che sono scoppiate a Santa Cruz per la detenzione proprio nei giorni di Natale di Camacho, che è stato uno degli oppositori di Evo Morales, che ha promosso i tumulti che hanno poi portato all'uscita di Evo Morales dal paese e che è entrato insieme a Jeanine Agnez alla PAS nel palazzo presidenziale. Vi ricordate quell'immagine bruttissima della bandiera Wipala indigena che veniva buttata a terra e veniva alzata questa Bibbia gigante dentro il palazzo presidenziale per dire finalmente qui è tornato Dio, no? Ecco, Jeanine Agnez in carcere e sempre per i fatti di quel periodo Camacho, che è appunto un leader oppositore della destra e della mezzaluna bianca boliviana, che attenzione, il governatore di Santa Cruz, non è solo un politico oppositore, il governatore di Santa Cruz è stato arrestato, quindi ci sono delle proteste importanti a Santa Cruz. In questo caso è il contrario di quello che succede in Perù, cioè in questo caso la popolazione indigena è al potere e chi si sta ribellando sono quelli che assomigliano di più agli assaltanti di Brasilia, per così dirlo, parlando di fisionomia. Mentre in Perù chi sta protestando sono gli indigeni delle zone rurali, i contadini delle zone rurali, che hanno visto una repressione brutale da parte dell'esercito che appunto ha fatto arrivare quasi a 50 morti. Gli ultimi casi sono avvenuti, c'è stato un inizio settimana di sangue a Puno, tra l'altro una zona che conosco molto bene, nella città di Culiacá. Puno, per chi non lo conoscesse, prende la mappa in mano adesso, è la parte peruviana del lago Titicaca, okay? Quindi lì andate a cercarvi il lago Titicaca, a 3700 metri trovate Puno e lì vicino trovate una città che si chiama Culiacá. E lì ci sono stati degli scontri che solo in un giorno hanno visto 17 morti, di cui due minorenni e quasi 70 feriti. Quindi qui stiamo parlando ho letto un report di Amnistia Internazionale, i primi report che arrivano dalle autopsie parlano di morti da proiettili. Cioè, qui si tratta dell'esercito che ha sparato contro i manifestanti. Qui non è una persona che è caduta, ha picchiato la testa, una persona che ha avuto un infarto per... No, qui si tratta di persone uccise a colpi di arma da fuoco. Quindi sicuramente la situazione sta scappando di mano e chi ci ascolta si chiederà: ma perché? Cosa vogliono, no, queste persone? Queste persone non stanno chiedendo la liberazione di Pedro Castillo e il ritorno di Pedro Castillo come presidente, perché si capisce che questa via ormai non è percorribile. Quello che chiedono è elezioni anticipate. Va bene, Pedro Castillo ha fatto quello che ha fatto, perfetto, ok, via tutti. La consegna è che se vai a todos, che se ne vadano tutti, che se ne vadano tutti, ritorniamo a votare e decidiamo noi chi rimettere, sia al Congresso che alla Presidenza della Repubblica. Per queste popolazioni è inimmaginabile pensare di arrivare a metà o a fine 2024 per votare. Quindi polso, diciamo, il polso viene fatto sulla nuova data per le elezioni preliminari.
Sarebbe stato bello riuscire a parlare anche dello stress amigos AMLO Biden,
però il
Trudeau.
Tempo è tiranno, come dire.
Però per i tres amigos vi rimandiamo allora tra pochi giorni su Oggi Zero. Stiamo preparando un articolo approfondito su Oggi Zero, dove parleremo dello stress amigos, che non sono i tre registi messicani famosi che vengono chiamati lo stress amigos.
Una riedizione del NAFTA.
Sono un'altra cosa, lo scoprirete solo leggendo, non vivendo, solo leggendo.
Sì, è già. Non a caso è avvenuto l'ennesimo tentativo di incarcerare uno dei Chapitos, cioè Ovidio Guzmán, il figlio del Chapo, proprio
sì,
in questo,
ci sono molte,
come in questo frangente.
Ci sono molti retroscena, ci sono molti retroscena lì, molti retroscena che poi spiegheremo nel dettaglio. Grazie ancora per l'invito, non vi rubo altro tempo, ci risentiamo alla prossima.
Grazie a te, ciao, presto. Ciao.